trovati, buonasera a tutti voi.
Grazie a Don Antonio dell'accoglienza nella parrocchia del Santissimo Sacramento e in questo luogo che appunto conoscete, dove la comunità cristiana continua a incontrarsi, a camminare. E questi incontri naturalmente che l'associazione promuove e vogliono essere un aiuto per vivere questa nostra Quaresima 2019. Una piccola battuta per ricordare che il tempo della Quaresima non è una Quaresima, cioè nel senso che noi utilizziamo tante volte il termine Quaresima per dire ma un tempo no. A volte anche nella vita, anche quando non è Quaresima, le cose vanno male, si dice come va? È una Quaresima. Cioè quindi un tempo no, di cenere, penitenza, di prova, eccetera, eccetera. E purtroppo è passato così il termine Quaresima, però di per sé Quaresima fa riferimento, come sappiamo, ai 40 giorni prima della Pasqua, che i catecumeni, cioè quelli che si facevano battezzare da adulti, e all'inizio del cristianesimo era per tutti così, perché il cristianesimo era una piccola cosa, e tra l'altro è interessante che alcuni, incontrando dei cristiani e vedendo la loro vita, erano attratti. Questo dovrebbe dirci anche qualcosa, no? Cioè noi che ci lamentiamo che le chiese a volte sono vuote, che i giovani non vengono, uno dice sì, ma vengono e che vedono? Allora, erano attratti e volevano poi diventare cristiani, facevano un cammino di anni, il catecumenato, fino all'ultimo, diciamo, rush finale, all'ultima, questi 40 giorni prima del battesimo che avveniva nella notte di Pasqua, e in cui in questi 40 giorni c'erano degli scrutini, gli veniva finalmente dato la possibilità di pregare il Padre Nostro, eccetera, eccetera. Allora, lo ricordo perché noi siamo stati battezzati da piccoli e a un certo punto abbiamo voluto assumere questo dono e siamo cristiani, e allo stesso tempo, dato che essere cristiani è relazionarci a Cristo, l'essere cristiano e significa di Cristo, anche se a cura grottaglie come nel nostro sud cristiano significa anche semplicemente persona, no? Noi utilizziamo quanta cristiana, eccetera, no? Cristiano significa di Cristo. Allora una relazione va scelta e riscelta, tant'è che nella veglia di Pasqua, no, a un certo punto, per esempio, no, in questa parrocchia Don Antonio chiederà all'assemblea di rinnovare la notte di Pasqua le promesse battesimali, per cui tutti noi cristiani, preti compresi, siamo rinvitati a riscegliere Cristo. Perché risceglierlo Cristo? Perché sappiamo che la vita e il peccato ci fa sempre tendere a scegliere altro che Cristo, a unirci ad altri che a Cristo, per cui le tentazioni, le cadute, eccetera, eccetera. Allora, questo tempo per poter di nuovo rinnovare il nostro battesimo. Credo che questo deve essere importante, lo dico per me, per avere il punto d'arrivo. Noi stiamo andando verso il momento più importante di tutto l'anno liturgico, della nostra vita cristiana, che ripetiamo ogni anno. E allora, queste domeniche, in particolare i Vangeli di queste domeniche, ci stanno accompagnando. Nelle prime due domeniche, ricordate, la prima abbiamo avuto il Vangelo delle tentazioni di Gesù, questo Gesù che si fa uno di noi e viene a condividere la nostra fatica di scegliere Lui. La fatica che è legata al dono della libertà, che non può essere legato se non all'amore, cioè il mistero dell'amore va con la libertà. Il Signore non si impone, il Dio di Gesù Cristo non è un faraone, il Dio di Gesù Cristo è la rivelazione di un Dio che libera, e liberando chiama a libertà, chiama a rispondergli se vuoi. Allora, in questa libertà c'è la fatica di vivere ogni giorno la lotta contro le tentazioni, che abitano il nostro cuore. Allora le tentazioni naturalmente dell'idolatria del denaro, le tentazioni dell'individualismo, che ancora oggi è molto forte, cioè dell'altro non me ne frega niente, quello che mi interessa sono io. Le tentazioni dell'io, appunto, dell'immagine di sé, del potere, eccetera, eccetera. Allora Gesù viene a lottare con noi. E nella nostra lotta a vincere per noi. Tant'è vero che poi il cammino di Gesù, che sarà sempre un cammino pieno di tentazioni, noi abbiamo quel racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, ma ricordate, sappiamo che Gesù non sarà tentato solo lì. Lì le vivrà in maniera molto più forte, ma tante altre tentazioni, fino all'ultima, vi ricordate che quella del ladrone che gli dice: se sei veramente il figlio di Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e salva anche noi. Allora, fino alla fine, tutta la vita del Signore sarà una tentazione con cui lui lotterà, la tentazione di non essere figlio del Padre e fratello nostro, fratello di tutti, anche di chi lo rifiuta. È come se Gesù fino alla fine rimarrà legato al Padre, a quel Padre a cui griderà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma Dio mio. E a noi, in quelle ultime parole, dove dirà: perdonali, perché non sanno quello che fanno. Allora Gesù lotta con noi nelle tentazioni, prima domenica, seconda domenica la trasfigurazione. È quel Gesù che viene a, come dire, a immergersi nel nostro mondo segnato dal male e dal rifiuto e a trasfigurarlo e a inondare la morte della sua vita amorosa. E questo Vangelo per la terza domenica, il Vangelo che abbiamo ascoltato. E notate, questo Vangelo ci presenta Gesù in mezzo alla gente, a Gerusalemme, e alcuni che vanno da lui e gli raccontano un fatto di cronaca. Il fatto di cronaca qual era? Quello che alcuni galilei, che erano insorti contro il potere romano e contro Pilato, poi Pilato, i romani li avevano inseguiti, loro erano andati fin dentro la parte dei sacerdoti. Ricordate che il Tempio di Gerusalemme era una serie di scatole cinesi, se si può dire così, no? Cioè, oggi noi del Tempio non abbiamo più niente, il Tempio venne distrutto più o meno 40 anni dopo la morte e resurrezione di Gesù, rimane il basamento rettangolare a Gerusalemme di questo Tempio e sopra la spianata del Tempio ci sono le moschee, ci sono due moschee. Allora, però si vede quanto era grande. Allora, dentro a questo primo recinto c'era un secondo recinto, e in questo secondo recinto potevano entrare solo gli ebrei, non potevano entrare i pagani, e c'erano, laddove si entrava, delle balaustre in pietra, sono state ritrovate, almeno una, ed è al Museo di Israele, dove c'era scritto: se tu che non sei ebreo osi superare questa soglia, sarai responsabile della tua morte. Ti avvertivano, quindi erano educati. E per cui nessun ebreo, non ebreo, poteva entrare. E dopo c'era ancora un altro recinto all'interno ancora, e questo recinto potevano entrare solo gli uomini ebrei. Come sempre voi donne, no, non potete arrivare dove arriviamo noi uomini, lo decidiamo noi, e lì potevano entrare solo gli uomini ebrei. Poi c'era un altro recinto dove potevano entrare solo i sacerdoti, per cui mi piace sempre ricordare che in quel recinto dove potevano entrare solo i sacerdoti, Gesù non è mai entrato e non gli è mai venuto in mente di entrare. Perché? Perché secondo la stirpe di Israele non era sacerdote, no? Gesù, secondo la stirpe di Israele, era un laico, no? Perché Gesù era un laico? Perché non ha avuto la vocazione? No, perché era della tribù di Giuda, i sacerdoti erano scelti dalla tribù di Levi. Ancora oggi quando sentite Rita Levi Montalcini, no? I Levis, oppure anche quando andate a comprare alla Coin, la Coin è una fratesi di una famiglia ebrea svizzera che si chiama Cohen, e è un cognome sacerdotale, sono cognomi legati alla tribù di Levi. Gesù era della tribù di Giuda, per cui era un laico, sarà la lettera agli ebrei che lo rileggerà alla maniera di sacerdote, ma in un altro modo. E poi c'era il Santo dei Santi, dove solo il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare. Per cui cosa era successo? Che questi Galilei, rivoltosi, che erano inseguiti dai Romani, erano entrati nel Tempio, e avevano superato tutte le varie, no? Ed erano entrati nella parte dei sacerdoti sperando che i soldati romani non profanassero quel posto. In realtà Pilato dice no, 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 andate e ammazzateli tutti. Per cui erano stati ammazzati lì dove venivano sacrificati gli animali, no? Per cui, per quello dice il sangue di quei Galilei che Pilato aveva mescolato con il sangue, no? Della... E allora, interessante che vanno a riferire questa cosa, no? Per chiedergli un insegnamento, per chiedergli qualcosa, boh, non si sa, sembra quasi come dire, sai maestro, è successo questa cosa qua terribile, no? E Gesù prende spunto da quello che appunto è successo e in altri modi, senza essere romani e galilei, continua di succedere nel nostro mondo, che uomini uccidano altri uomini e che uomini siano uccisi. Gesù prende spunto e dice, credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. Vedete, Gesù aggiunge un altro episodio, questa volta, come dire, di un episodio che è capitato, cioè una torre è crollata e delle persone erano sotto e sono morte. Vedete, un episodio di male in cui è l'uomo che lo fa e un episodio di male in cui l'uomo non c'entra niente. Nell'antica teologia si parlava di male fisico e di male morale. Male fisico è quello che dipende dalla libertà dell'uomo e male morale è quello che non dipende dalla libertà dell'uomo, che capita. E naturalmente poi rimane sempre la domanda, ma questo male? La risposta che ci dava nel passato e anche al tempo di Gesù è che tutto il male in qualche modo è legato al peccato. Cioè, attenzione, questa era la risposta che si dava, che anche tante volte nella Bibbia c'è, cioè della serie, quella che viene chiamata la giustizia retributiva, cioè della serie, se tu ti comporti bene, ti viene il bene, se ti comporti male, ti viene il male, per cui il male che ti viene è perché tu hai fatto qualcosa, Allora più facile per questi Galilei che, no, che hanno fatto una rivolta e quindi no, li sono stati uccisi, più difficile per questi che stavano passando sotto la torre quando la torre è caduta. Immaginate purtroppo, no, noi abbiamo anche le immagini del ponte, no, quante situazioni, no, di così. Allora la soluzione che si trovava nel passato qual era? Che se ti capita qualcosa è perché tu qualcosa di male hai fatto. Attenzione, nella Bibbia noi troviamo anche la messa in discussione di questo, cioè nel senso, da una parte è anche vero, nel senso accade tante volte che se tu fai del male, prima o dopo ti torna. Però non è sempre vero, cioè che un male ti venga perché tu hai fatto qualcosa. Cioè, ricordate che la grande critica a questa logica della cosiddetta giustizia retributiva è Giobbe, no? L'innocente che pure soffre. Ora, Gesù, e ricordate che anche questa cosa del male che ti viene addosso perché qualcosa hai fatto, è quello che anche all'inizio dell'episodio del cieco nato, ricordate? Che i discepoli stessi, no, dicono a Gesù: maestro, quello è nato cieco perché lui ha peccato nel grembo della madre oppure sta pagando per delle colpe che i genitori hanno fatto? No? Da una parte, vedete, noi vogliamo sempre cercare una ragione, no? Da una parte è anche giusto, ma non sempre la troviamo. Non sempre la troviamo. Vedete, Gesù non risponde a questo. Non risponde a questo. Come i profeti, non dà una risposta. E nella Bibbia, fino in fondo, una risposta non c'è. Cioè, perché il male? Ci viene detto, non è da Dio. Dio non vuole il male. E allo stesso tempo, soprattutto di fronte al dolore innocente, uno dice, perché? Qui non ci viene detto. Gesù utilizza questo che gli è stato detto e l'altro episodio che lui stesso cita per dire: nel mondo c'è il male e la nostra vita è instabile, e come dire, è fragile, e nel senso che noi, toccate ferro, eppure c'è, che noi da qui a domani camperemo, nessuno di noi, no? Può dirlo, nessuno di noi può dirlo. Allora Gesù, in maniera sapienziale, dice: bene, di questo tempo che ti è dato, tu che ne stai facendo? Cioè della serie, stai utilizzando questo tempo che ti viene dato per convertirti? No. Per quello, se non vi convertirete, no? Cioè della serie, lì, quelli sono morti. Chi per i romani, chi per questa cosa, questa fatalità che la parola è peculiare. Ma voi che siete vivi, e che, attenzione, la vostra vita non è nelle vostre mani. Noi dimentichiamo questo, no? Noi dimentichiamo questo. No, nella generazione forse di chi ci ha preceduto, molto di più si diceva: ci vediamo settimana prossima se Dio vuole, no? Se piace a Dio, no? Che non è che Dio decide dall'alto, vuole o non vuole, no, ma è per dire, la nostra vita è nelle sue mani. È bello questo, no? Perché era un atteggiamento di fede di chi sa che da qui a una settimana non possiede la sua vita. Non possiede la sua vita. E vedete, questa cosa di non possedere la nostra vita dovrebbe, nel Signore Gesù e da cristiani, non tanto metterci in un atteggiamento di angoscia, ma piuttosto quello di, ecco, approfittare del nostro oggi per coinvolgerci nell'amore di Dio, per convertirci, perché noi non sappiamo se domani avremo tempo per convertirci, no, non sappiamo. C'è un autore che è morto qualche anno fa, Mattai El Meskin, era un medico egiziano che nel 1958 lascia l'ospedale dove stava lavorando e va a farsi monaco nel deserto. E dato che poi vive veramente una vita con Dio, e come dice il Signore, non si accende una luce per metterla sotto, no? Allora il vescovo, che sa di lui, lo va a incontrare e gli chiede di diventare abate in un monastero importante dell'Egitto cristiano copto. E allora lui, nei suoi insegnamenti, ha un insegnamento che mi aveva colpito, lo riporto sempre, che dice: chi offre a Dio il proprio futuro sta offrendo un capitale che non ha, perché noi, il nostro futuro praticamente. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il nostro presente e come vogliamo viverlo. Abbiamo il nostro presente e come vogliamo viverlo. E pensate che nella tradizione cristiana c'era, in cui ci si fanno delle domande che a volte possono sembrare un po' stupide, no? Cioè, io sto vivendo ancora, no? Perché? Perché? Uno dice, ma che domanda è? No, perché? Perché potrebbe succedere, no? Che in qualche caso... Allora loro, la risposta che sempre i padri davano era: questo tempo è un tempo a dilazione, cioè il tempo della pazienza di Dio, che vedremo poi a che fare con la seconda, no? Il tempo che il Signore ci sta donando per convertirci, no? Per puntare a quello che Paolo alla fine della sua vita dirà, adesso non ricordo la lettera nella quale scrive, che dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede in Gesù. Perché noi attraversiamo la nostra, la vita è un po' come una traversata, no? In cui ci sono tempeste, poi ci sono momenti in cui il mare è tranquillo, poi di nuovo un'altra tempesta. E allora, e di tante cose, attenzione, che non decidiamo neanche noi, perché mica le decidiamo noi le tempeste, ci arrivano. No, ci arrivano. La domanda è: come con Cristo, aggrappati a Lui, possiamo attraversarle? Possiamo attraversarle, convertendoci. Perché essere di Cristo significa non essere, no, di mammona, che è il denaro, non essere dell'idolatria del nostro potere, di noi stessi. Attenzione, l'idolatria del nostro potere non significa necessariamente essere Berlusconi oppure altri, Salvini o eccetera, gli altri potenti del momento, ma l'idolatria di noi stessi e del potere si attacca a tutto, anche a piccole cose. Cioè io dico sempre, no, che in una parrocchia, e adesso qui nella chiesa non ci sono gli altari laterali, no? Ma in una chiesa un po' più classica, dove ci sono degli altari laterali, se il parroco dice a una signora, a un signore, dice: per favore, puoi occuparti tu dell'altare di Sant'Antonio, il secondo sulla destra? Da quel momento l'altare di Sant'Antonio è suo. Per cui un'altra signora sta portando un fiore, il parroco a me ha detto, tu devi chiedere a me, Cioè noi siamo stupidi poi alla fine, non è che siamo, non siamo neanche cattivi, siamo stupidi. Ci attacchiamo a qualunque potere per essere. Allora non si può essere di Cristo e dell'idolatria. O sempre più il Signore e l'amore del Signore verso i fratelli. Perché vedete, in quanto amiamo il Signore, si misura nell'amore che noi abbiamo per i fratelli e le sorelle. Lì si misura quanto amiamo il Signore. E allora l'invito di Gesù è in questa, cioè vedendo il male attorno a voi e sapendo che la nostra vita è segnata, noi, attenzione, noi viviamo in un già e non ancora, ricordatelo, cioè noi crediamo che Cristo ha vinto la morte, ma questa vittoria non si è ancora compiuta pienamente. Noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova, quindi siamo consci di camminare in un mondo dove la vittoria di Cristo è avvenuta, ma non si è ancora compiuta pienamente. Tant'è vero che le ultime parole della Bibbia sono: lo spirito e la sposa, cioè lo spirito e la chiesa, che dicono allo sposo, a Gesù: Signore, vieni presto, Maranatà. E Gesù risponde: sto venendo, sì, sto venendo. E allora noi siamo in attesa di questo compimento. Allora la coscienza di sapere che ogni giorno è donato, e che è chiaro, noi faremo i nostri progetti, faremo, no, però allo stesso tempo sapendo che, ok, li facciamo, ma non siamo sicuri che, no, che si compiranno. Noi cerchiamo, poi siamo nelle mani di Dio. Perché è così, perché la nostra vita non è nelle nostre mani. Non è nelle nostre mani. E allora, approfittare di questo tempo per convertirsi. E diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercare i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo, taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Vedete, da una parte è anche giusto, adesso io non sono contadino, qui bisognerebbe chiedere agli amici che lavorano la terra, però se a un certo punto un albero non frutta, che è stato piantato lì proprio per poi i fichi, no? La dolcezza dei fichi, eccetera, eccetera, uno dice, vabbè, mettiamo un altro, no? Eccetera. È paradossale quello che dice il contadino, no? Il vignaiolo, quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno avrò messo il concime, vedremo se porterà frutti per la vendita, se no lo taglierà. Vedete, da una parte noi saremo più dell'idea che se non c'ha frutti si taglia. Allora questa cosa che invece il vignaiolo dice, ma no, lasciala ancora. Cioè, vedete, la conversione, noi non siamo spinti a conversione dalla paura del giudizio. Cioè, che se non ci convertiamo, il Signore ci taglierà. Ma siamo spinti alla conversione dalla scoperta che qualcuno ci ama in maniera ostinata, che qualcuno continua ad amarci anche nei nostri peccati. Attenzione, non è che dice che i peccati sono cose buone, no, ma che il suo amore è per sempre. E non c'è il nostro peccato che possa fare arretrare l'amore del Signore per noi. Non c'è. E pensate che Dio Padre lo dirà nel dono totale del Figlio, Gesù lo dirà, no, in questo andare a morire per tutti noi. Attenzione, Gesù verrà ucciso, Gesù non è un suicida, ma Gesù sceglie e capisce che continuare a narrare un amore di Dio che niente e nessuno può fare arretrare, neanche il rifiuto, fino all'essere ucciso, Gesù lo prende su di sé e lo porta avanti fino alla fine, continuando a chiamarci anche a coloro che lo inchiodavano sulla croce, fratello. Come dire, scoprire qualcosa del genere, un amore così per noi, può sciogliere un po' il nostro cuore duro. La conversione può avvenire soltanto se sperimentiamo qualcosa dell'amore di Dio per noi, dell'amore gratuito, senza misura e immeritato. Immeritato perché? Perché non è nella logica del merito. Non perché non arriveremo mai a meritarlo, no? Dice, vabbè, chi vuoi fare? Noi siamo creature, quindi cerchiamo di fare, ma non arriveremo mai. No, non è per quello. È perché non è nella logica del merito, che invece noi crediamo che sia la logica di tutti, no? Perché noi pensiamo che l'amore si deve in qualche modo pagare, con i nostri meriti, con le nostre buone opere, no? Così io con tutto quello che faccio, voglio vedere se Dio non mi vuole bene, no? Pensate, qualche volta capita che qualcuno che magari è in chiesa, sta più, va in pensione e purtroppo a qualcuno subito dopo essere andato in pensione viene fuori qualche male forte, no? E qualcuno ci muore subito anche dopo la pensione, cioè uno dice forse è meglio non andare in pensione, non lo so. E allora i cristiani ci dicono, no? Dicono proprio a lui, e qui sta sempre in chiesa, no? Cioè, della serie, forse è venuto un delinquente, uno dice, va bene, è giusto così, ma quello là stava sempre in chiesa, no? Quasi come se lo stare sempre in chiesa, l'essersi comportato sempre bene, merita merita l'amore di Dio. La nostra vita cristiana e tutto il nostro impegno non aggiunge una virgola all'amore che Dio ha per noi. Perché Dio non ci ama perché siamo bravi per il nostro impegno. Dio ci ama, punto. E guardate che non è facile capirlo, nel senso che resistiamo a questa logica di Dio. Resistiamo. Perché noi vorremmo invece il Dio che ci premia, no? Il Dio che noi ci comportiamo, a differenza degli altri che non ci vengono in chiesa, che non vanno a messa la domenica, noi invece, no? Eccetera, che ci impegniamo, non questi qua, voglio vedere se non c'è un riconoscimento alla fine, no? Cioè, è come dire un TFR che io, no, accumulo, e alla fine c'ho un bel capitale, no? Cioè, da poter, no? Ecco, noi stiamo proiettando su Dio delle dinamiche che non appartengono al Dio di Gesù Cristo. Appartengono al Dio che ci facciamo noi, sì, ma le idee che ci facciamo noi sono nulla, perché non esistono, sono proiezioni di noi. E allora è questa misericordia di Dio, no? La misericordia di Dio, il volto di Dio che è onnipotente nella misericordia. Onnipotente nella misericordia. E cogliere qualcosa di questo, di questa pazienza infinita. Non lo so, io penso che in certi momenti della vita, soprattutto quando ci accorgiamo dei nostri errori, perché poi degli errori degli altri ci accorgiamo sempre e facilmente, ma dei nostri è più difficile. Però se qualche volta abbiamo la grazia di renderci conto che noi abbiamo fatto del male e poter cogliere che Dio continua a volerci bene, uno dice: Signore, no, ma come fai? Ma come fai? Se io stesso, no, potrei, mi licenzierei, no, se potessi, ma tu come fai a perdere tempo ancora con me? E a perdere tempo ancora con noi? Pensate, noi cristiani non dovremmo essere mai, come dire, noi dovremmo, leggiamo la realtà, viviamo la realtà come tutti e ne soffriamo come tutti nei momenti di crisi, eccetera, ma noi non possiamo diventare disperati o pessimisti, cioè non di dire: Dio, questo tempo è un tempo abbandonato da Dio. Ma come fai a dirlo? Ma se la scrittura ci dice, e Gesù in croce ci dice, che Dio non abbandona mai nessuno, come ti permetti di dire, scusate, mi arrabbio un po', perché ne sento gente, anche preti, che appunto Dio, no, questi apocalittici, eccetera. Ma dove? Dove? Le persone non hanno mai letto tanti Vangeli. No, laddove c'è una pazienza, un'attesa, una fedeltà, un amore ostinato di Dio per ciascuno di noi. Poterlo cogliere, poterlo vivere, significa allora convertirsi, cioè almeno decidersi di convertirsi, di voler veramente vivere concretamente nel suo amore. Facciamo un momento di silenzio e poi... possiamo pregare il Salmo tutti insieme. Benedici il Signore, anima mia, quanto di me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benedici, e ti perdona tutte le tue cose, guarisce tutte le tue eternità, salva dalla posta la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, fa conoscere a Mosè le sue vie,
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a voi.
Ringraziamo chiaramente Franco e anche Don Antonio per la sua attività.